Ilaria Salis resta in cella in Ungheria, non avrà i domiciliari, portata di nuovo in tribunale in catene, al guinzaglio in un clima di violenza, siamo stati minacciati e aggrediti da un gruppo di neonazisti, racconta il suo avvocato. Il governo italiano non batte ciglio, Giorgia Meloni incassa un nuovo schiaffo dall'alleato Orban, si facciano un esame di coscienza, dice il padre di Ilaria, Roberto Salis. La Russia torna ad accusare l'Ucraina per l'attentato al Crocus City Hall di Mosca. Abbiamo prove del coinvolgimento dei nazionalisti di Kiev, dice il Cremlino. Gli Stati Uniti rispondono: è solo propaganda. Putin avverte: se verranno inviati gli F-16 all'Ucraina, li colpiremo anche negli aeroporti NATO. Guerra a Gaza, Israele fornisca aiuti immediati nella striscia, la Corte internazionale di giustizia emette nuove misure provvisorie nel caso di genocidio presentato dal Sudafrica. La carestia è già in corso, dice l'ONU, che avverte la fame usata come arma di guerra. Continua l'assedio nei due principali ospedali della striscia, Al-Shifa, Gaza City e Nasser, Khan Yunis, sono circondati e sotto il fuoco dell'esercito israeliano. Il Consiglio di amministrazione del CNR, il principale ente di ricerca pubblico italiano, ha approvato una delibera che impegna a non collaborare con paesi in conflitto su bandi che possono avere implicazioni anche militari. La richiesta era nata dall'appello di oltre 2.000 accademici per protestare contro la guerra a Gaza. Valditara rilancia la battaglia di Salvini contro i troppi alunni stranieri in classe. In aula la maggioranza deve essere di italiani, dice il ministro dell'istruzione in quota Lega. Il multiculturalismo per Valditara porta disgregazione e caos. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Come avete sentito, Ilaria Salis resta in carcere in Ungheria. Oggi c'è stata l'udienza a Budapest. Il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari dei difensori. Salis è di nuovo stata portata in tribunale in catene, con i ceppi ai polsi, al guinzaglio, come già era successo 2 mesi fa, in un clima di pesante violenza e intimidazione. L'avvocato Eugenio Losco, uno degli avvocati della difesa di Ilaria Salis, ha detto di aver subito delle minacce prima di entrare in aula da un gruppo di militanti di estrema destra. Questo è il racconto che ci ha fatto questa mattina, pochi minuti dopo l'accaduto. Sentiamo.
Un'aggressione verbale nei miei confronti, eravamo un gruppo di 15 persone, siamo stati minacciati verbalmente da queste che all'apparenza sembravano essere di estrema destra, nazisti. Fisicamente erano quelli e poi ci parlavano in ungherese, ma io vicino avevo un traduttore e che mi ha detto che perché ci guardate vi spacchiamo la faccia. E poi continuavano a riprenderci con i telefonini, ci facevano delle foto, insomma questo è quello che è successo. Poi alcuni di questi sono anche entrati dentro il tribunale. Poi l'aula è stata divisa. Diciamo che i parenti, io che sono l'avvocato, i giornalisti siamo in un'aula dove c'è Ilaria, mentre gli altri, il pubblico, è in un'aula attigua in videoconferenza. Adesso questi personaggi non sono nell'aula dove si sta svolgendo il processo, però sono qua in tribunale, forse nell'altra aula.
Questa è la testimonianza dell'avvocato Losco, un clima evidentemente contrario al diritto europeo, come hanno denunciato anche i parlamentari italiani dell'opposizione che erano oggi in aula a Budapest, che hanno attaccato il governo perché non fa abbastanza per avere un cambio di atteggiamento da parte dell'Ungheria di Orban, che è alleato di Giorgia Meloni. Per il padre di Ilaria, Roberto Salis, le responsabilità del governo italiano sono evidenti e gravi.
I nostri ministri non ci hanno fatto una bella figura, secondo me, con questa faccenda, perché comunque abbiamo fatto esattamente quello che ci ha chiesto il ministro Nordio. L'unico modo per tirar fuori l'aria di qui è col sostegno degli italiani. Ci vuole la solidarietà che c'è stata dal 29 di gennaio e adesso mi auguro che aumenti ancora. Il governo italiano, secondo me, dovrebbe fare un esame di coscienza.
Un italiano deve fare un esame di coscienza, dice Salis, per il momento non batte ciglio, dichiarazioni col contagocce, le uniche sono state quelle del ministro Tajani, poca cosa, silenzio invece da Giorgia Meloni che evidentemente ha incassato uno schiaffo da Orban. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Da parte del ministro degli esteri Tajani oggi si è elevata una timidissima voce di protesta, non è un bel modo, è stato il suo commento all'immagine di Ilaria Salis ancora in catene in tribunale. Un po' pochino, anche perché il resto del governo tace, a cominciare da Meloni per finire ovviamente a Salvini. Amicissimi entrambi di Orbán, col loro silenzio si stanno di fatto schierando col governo ungherese che usa parole feroci contro Ilaria Salis. Silenzio su quelle parole, silenzio sul trattamento di Salis, silenzio sull'incresciosa aggressione di stamattina agli avvocati. Meloni e Salvini si comportano come militanti politici. Non si rendono conto che in gioco non c'è solo il destino di una imputata, del suo diritto a un trattamento degno e del suo diritto alla difesa. In gioco ci sono le relazioni tra due paesi, Italia e Ungheria. Una cittadina italiana umiliata pubblicamente in quel modo, i suoi avvocati minacciati, sono un oltraggio all'Italia. È la vera faccia del sovranismo. Si può essere alleati, si possono condividere idee, ma prevarrà sempre il nazionalismo aggressivo. Orbán sta schiacciando i suoi fan italiani e i suoi fan italiani, che stanno al governo, subiscono in silenzio.
È una buona notizia arrivata invece da Milano. Torna in libertà Gabriele Marchesi, il 23enne indagato nello stesso caso di Ilaria Salis, che è da mesi agli arresti domiciliari. L'Ungheria chiedeva il trasferimento in carcere anche per lui, in Ungheria appunto, un'estradizione. La Corte d'Appello di Milano ha negato la richiesta proprio perché, hanno scritto i giudici milanesi, nelle prigioni ungheresi avvengono trattamenti inumani e violazioni dei diritti fondamentali. Andiamo adesso in Russia. Il Cremlino è tornato a puntare il dito contro Kiev nell'ambito delle indagini per l'attentato al Crocus City Hall di Mosca. Il comitato investigativo russo ha detto di avere prove del coinvolgimento di nazionalisti ucraini. Una persona sarebbe anche stata arrestata. Accusare l'Ucraina, gli Stati Uniti o chi altro faccia comodo alla narrativa del Cremlino è pura propaganda. È la risposta che è arrivata dagli Stati Uniti, da John Kirby, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha aggiunto l'unico responsabile dell'attacco a Mosca è l'ISIS. Oggi poi hanno fatto discutere le parole del presidente russo Putin, che ha minacciato di colpire anche aeroporti NATO se da qui dovessero partire degli aerei F-16 per l'Ucraina. Allo stesso tempo però ha assicurato di non voler attaccare nessun altro paese, definendo l'ipotesi una totale assurdità. Parole che fanno tornare in mente però le smentite arrivate dalla Russia stessa nelle settimane precedenti all'invasione del 2022 sulla volontà di aggredire l'Ucraina. Sentiamo una lettura delle parole di oggi di Putin da Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
Noi in questo momento non abbiamo da parte dell'intelligence né statunitense né di altri paesi, a differenza di quanto avvenuto con l'Ucraina, segnali di movimenti di truppe russe verso i confini dei paesi NATO.
Certo, si tratterebbe, sembra trattarsi per il momento, di uno scenario che, se dovesse concretizzarsi, si concretizzerà in tempi più lunghi.
Sì, anche perché, come Putin ha dichiarato, gli Stati Uniti nel 2022 hanno speso 811 miliardi di dollari, la Federazione Russa 72 miliardi di dollari. Ovviamente queste sono le cifre secondo Putin, quindi noi non sappiamo quanto in realtà sia la spesa militare russa, anche perché molti capitoli di spesa dal 2022 rientrano nel segreto di Stato. Però oggettivamente una differenza c'è, e non solo c'è la questione degli Stati Uniti come armamenti, ma la NATO è un'alleanza che comprende anche altri paesi.
Intanto il Cremlino continua la sua stretta verso l'opposizione russa. Nella notte, 5 giornalisti che lavorano per media indipendenti sono stati arrestati. Alcuni di loro hanno denunciato di aver subito violenze. Sentiamo Martina Stefanoni.
Mi hanno preso a calci, mi hanno messo un piede sulla testa, mi hanno torto le dita e hanno riso di me quando ho cercato di alzarmi, ha raccontato il giornalista Konstantin Chiarov, arrestato nella notte in Russia. Insieme a lui anche un'altra reporter, Yekaterina Nikievich, è stata presa in custodia dalla polizia. Sono stati fermati mentre si trovavano nei pressi della casa della collega Antonina Favoroskaya. Lei era già in carcere, da quando il 17 marzo era stata arrestata subito dopo aver deposto un fiore davanti al memoriale per il dissidente Alexei Navalny. Sarebbe dovuta uscire ieri, dopo aver scontato la sua condanna di 10 giorni, ma è stata immediatamente riarrestata. Sembrano girare tutti intorno a lei gli arresti di questa notte a giornalisti indipendenti. In totale 5, anche altre 2 reporter che stavano andando a trovarla in carcere. Le accuse vanno da partecipazione a un'organizzazione estremista, vale a dire il Fondo Anticorruzione di Navalny, a insubordinazione alla polizia, ma nella maggior parte dei casi sono sconosciute. Non si sa se i giornalisti verranno rilasciati, né quali sono le loro condizioni di salute diverse ore dopo l'arresto. È evidente invece la stretta sempre più repressiva del Cremlino verso le voci scomode, che rappresentano in qualche modo una sfida al potere di Vladimir Putin. Dalla morte di Alexei Navalny la repressione si è fatta sempre più dura, sempre più esplicita. Chiunque venga in qualche modo collegato al dissidente viene interrogato, le loro case e quelle dei loro parenti perquisite. E sui giornalisti l'intimidazione è ancora più evidente. Ufficialmente ad ora sono 33 i reporter in carcere, ma nessuno sfugge al controllo del Cremlino, che cerca in ogni modo di fermare sul nascere ogni tipo di pensiero critico.
Vediamo la situazione a Gaza. La Corte internazionale di giustizia dell'AIA oggi ha ordinato a Israele di garantire un'assistenza umanitaria urgente a Gaza, dove è cominciata la carestia. Si tratta di nuove misure provvisorie emesse dalla Corte, che dovrà decidere sulle accuse di genocidio mosse dal Sudafrica nei confronti dello Stato ebraico. La richiesta arriva dopo l'uscita di un nuovo rapporto delle Nazioni Unite che offre prove statistiche concrete che dimostrerebbero come la catastrofe umanitaria a Gaza si stia trasformando in una carestia provocata dall'uomo. L'alto funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, in un'intervista alla BBC, ha detto che è plausibile che Israele stia usando la fame come arma di guerra. Nel nord della striscia la carestia è sempre più evidente, aumentano giorno dopo giorno i bambini che muoiono per malnutrizione. Continua anche l'assedio in due dei principali ospedali della striscia, al Shifa, Gaza City, e Nasser, Khan Yunis, dove l'esercito israeliano è entrato con i carri armati e mezzi blindati. Oggi il premier israeliano Netanyahu ha detto che Israele si sta preparando all'invasione di Rafah via terra. E dopo l'Università di Torino, altri enti prendono posizione sui bandi di ricerca che possono comportare una collaborazione anche in ambito militare con Israele. Il Senato accademico della Scuola Normale Superiore di Pisa ha votato una mozione di indirizzo per riconsiderare la partecipazione a un bando di cooperazione con Israele. Ma soprattutto oggi il Consiglio di amministrazione del CNR, il principale ente di ricerca pubblico italiano, ha approvato una delibera questo pomeriggio che impegna a non collaborare su bandi cosiddetti dual use, cioè che possano avere implicazioni anche militari con paesi in conflitto. La presidente del CNR, Carrozza, si è impegnata a una revisione dei bandi esistenti per verificarne le implicazioni. La richiesta era nata dall'appello di oltre 2000 accademici italiani, tra questi il fisico Luca Galantucci, che parla di un atto politico molto rilevante.
Deve essere affrontato il fatto che vengono rivisti tutti i progetti per vedere se c'è un impiego di tipo dual use con i paesi in conflitto. Bisognerebbe capire chi è che li rivede, cioè se verrà fatta una commissione con partecipazione da parte dei ricercatori e delle ricercatrici, che poi dopo appunto stabilisca insieme a, in questo caso, al Presidente o altri, se è il caso di portare avanti quei progetti. Penso che sia una decisione molto importante, soprattutto il CDA del CNR ha deciso di affrontare questa questione e prendere posizione in merito ad esso, non era scontato, e quindi io colgo positivamente il fatto che sia discusso. È molto importante il fatto che appunto non vengano più presentati i progetti che possono avere impieghi bellici con dei paesi in conflitto.
Per il ministro dell'istruzione Valditara, la maggioranza degli alunni nelle classi deve essere italiana. Valditara torna così su quanto aveva detto Salvini, che aveva parlato ieri di un tetto agli alunni stranieri, e rilancia la parola d'ordine della propaganda leghista. Da Roma, Anna Bredice.
Dopo Salvini non poteva mancare il collega di partito, il ministro dell'istruzione Valditara, che oggi, come sta avvenendo ormai abbastanza di frequente, senza citarlo, contraddice e contesta il messaggio del capo dello Stato. Mattarella, rispondendo ad un messaggio della scuola di Pioltello, aveva detto di apprezzare il lavoro e l'impegno delle insegnanti di quella scuola al centro delle cronache per la decisione di chiudere nel giorno della fine del Ramadan. Valditara insegue il capo del partito e dice che le aule devono essere a maggioranza di italiani, altrimenti, se si sceglie la linea di un melting pot, queste le sue parole, sarà solo disgregazione e caos. Dopo aver sostenuto la necessità di classi differenziate, in sostanza la creazione di classi solo per bambini stranieri, Valditara annuncia che l'obiettivo è quello di avere una percentuale stabilita di bambini stranieri in classe, perché per lui l'inclusione, scrive, è quella di assimilare i valori della Costituzione che appartengono all'identità di chi accoglie. Questo è il pensiero leghista del governo di destra, di conseguenza ne deriva che chiudere una scuola per una festa che non è cattolica è sbagliato, contestando così indirettamente anche Mattarella, come spesso ormai accade su parecchi temi, a cominciare dalle manganellate agli studenti di Pisa. Salvini da molto tempo persegue l'idea della percentuale del 20% di bambini stranieri, una linea netta fatta di percentuali, di numeri, senza considerare quello che da molto tempo gli insegnanti che lavorano nelle scuole con un'ampia presenza di alunni stranieri chiedono, e cioè risorse per corsi di italiano per una mediazione culturale più efficace. Linea allo studio.
Anche il sindaco di Milano Sala ha dato il suo appoggio all'appello per un 25 aprile di grande mobilitazione. Quest'anno l'appello, lanciato dal manifesto a cui aderisce anche Radio Popolare, punta a portare in piazza quante più persone possibile nel giorno della liberazione, lasciando da parte divisioni e polemiche, dando invece un segnale forte contro l'avanzata in Europa delle destre, anche quelle più estreme. Sala ha parlato questa mattina a un convegno che a Milano ha ricordato i grandi scioperi del 1944. Lì c'era anche il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani, Gianfranco Pagliarulo.
Tanto più grande sarà, tanto meno tensioni ci saranno. E io penso che sarà davvero un grande 25 aprile. C'è stato l'altro ieri un appello del manifesto molto importante che noi abbiamo sottoscritto. Confido che sia un grande momento in cui si ponga al centro la memoria, cioè quello che è stato nel passato, quel 25 aprile del 45, e attraverso la memoria si arrivi al presente, cioè i rischi di una situazione che tende a scivolare verso circostanze di autoritarismo, sia in Italia che in altri paesi d'Europa. Quindi è l'occasione per una grande risposta popolare.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione anche Martina Stefanoni, Luca Parena e Massimo Alberti. La prossima è alle 22:30, grazie per l'ascolto, una buona serata.